Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro L'Inferno su Roma. Il grande incendio che distrusse la città di Nerone è il secondo volume della trilogia di Nerone di Alberto Angela. Pubblicato da HarperCollins Italia, affronta il grande incendio del 64 DC, concentrandosi sulle 9 giornate in cui il fuoco devastò vaste aree della capitale imperiale. Non è un romanzo storico, in senso stretto, né un saggio accademico, è un'opera di divulgazione narrativa che combina testimonianze antiche, archeologia, topografia urbana, conoscenze sulla propagazione degli incendi e ricostruzioni dichiaratamente verosimili. Il fine è rendere comprensibile, nella sua dimensione materiale e umana, una catastrofe spesso ridotta alla formula «Nerone incendiò Roma». Angela segue l'avanzata delle fiamme, il lavoro dei vigiles, la fuga degli abitanti e le reazioni del potere, mostrando quanto fossero fragili gli spazi urbani di una Roma densamente popolata. Al centro resta anche il problema della responsabilità di Nerone. Il libro esamina criticamente una tradizione accusatoria celebre, ma non dimostrata in modo definitivo dalle fonti disponibili. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, il fuoco come fenomeno fisico e protagonista della ricostruzione. La scelta più riconoscibile del libro consiste nel trattare l'incendio non come semplice sfondo della vicenda politica di Nerone, ma come forza autonoma da capire nei suoi comportamenti. Angela ricorre spesso alla metafora della belva. Per dare forma narrativa a un processo fisico, il fuoco cerca combustibile e ossigeno. Sfrutta le correnti d'aria, cambia direzione e intensità, genera panico e rende instabili gli edifici. Questa impostazione ha una funzione analitica precisa. Spiega perché non basti immaginare un unico focolaio isolato. Per comprendere la distruzione di una città antica, conta l'interazione fra vento, materiali da costruzione, vicoli stretti, magazzini, tetti e densità abitativa. Il libeccio e le condizioni urbane diventano quindi elementi causali, non dettagli atmosferici. L'autore usa competenze tecniche e il confronto con esperti del fuoco per valutare scenari plausibili, senza pretendere di trasformare le lacune documentarie in certezze. Il risultato è una lettura che chiarisce la differenza fra l'evento storico attestato e le dinamiche concrete necessarie a ricostruirlo. Il fuoco è anche un dispositivo narrativo, rende percepibile l'accelerazione della catastrofe e permette di seguire l'emergenza attraverso lo spazio di Roma, ora dopo ora, anziché soltanto attraverso le decisioni dell'imperatore. Secondo, la vulnerabilità della Roma neroniana a strade, edilizia e densità urbana. L'incendio consente ad Angela di descrivere Roma come una metropoli complessa, ricca e monumentale, ma profondamente esposta al rischio. La città non è rappresentata soltanto attraverso palazzi imperiali e grandi edifici pubblici. L'attenzione va ai quartieri abitati, alle botteghe, ai depositi, alle insulae e alla rete di strade e vicoli. In un ambiente così fitto, una fiamma poteva incontrare rapidamente materiali combustibili e ostacoli alle operazioni di soccorso. Il crollo di strutture e l'affollamento rendevano inoltre più difficile la fuga. Questa prospettiva sposta la spiegazione dell'evento dall'idea di una tragedia incomprensibile al rapporto fra calamità e assetto urbano. La ricostruzione topografica aiuta a capire che il disastro non colpì una Roma astratta, ma luoghi diversi con diverse possibilità di resistenza, evacuazione e intervento. Il libro collega inoltre la distruzione alle trasformazioni successive della città, ricordando che una catastrofe urbana modifica non solo il paesaggio, ma anche le scelte edilizie e politiche. La Roma che il lettore conosce dai monumenti posteriori è in parte legata a quella frattura. L'interesse dell'opera sta nel mostrare come infrastrutture, materiali e forme dell'abitare incidano sulla portata di un'emergenza. Un'osservazione storica che resta leggibile anche con sensibilità contemporanea. Terzo, i vigiles e il lato umano di una risposta d'emergenza antica. Un nucleo importante del volume è dedicato ai vigiles, il corpo incaricato a Roma di compiti di vigilanza notturna e di contrasto agli incendi. Attraverso il loro intervento, la catastrofe viene osservata dal basso, non solo dalla prospettiva dei vertici politici o degli autori antichi, ma da quella di chi tenta concretamente di limitare il danno in condizioni estreme. Angela evidenzia i limiti materiali dell'azione, mezzi modesti, accessi difficili, calore, fumo, cedimenti e una popolazione in fuga. La lotta contro le fiamme non viene quindi presentata come un moderno servizio antincendio trasposto nel passato, bensì come un'attività condizionata dalle tecnologie e dall'organizzazione disponibili nel primo secolo. Questa scelta restituisce dignità storica a figure generalmente marginali nei racconti sull'incendio. Parallelamente, il libro insiste sul costo umano del disastro, perdita della casa. Separazioni, feriti, morti e disorientamento attraversano ceti sociali differenti. Le ricostruzioni narrative cercano di dare un volto a tali esperienze, pur restando vincolate alla distinzione fra fonti e verosimiglianza. Il valore di questa prospettiva non è soltanto emotivo. Mostra che una crisi urbana è fatta di decisioni immediate, solidarietà, disordine e disparità nell'accesso alla salvezza. Roma appare così come una comunità vulnerabile, non esclusivamente come il centro del potere imperiale. Quarto, Nerone e l'incendio, distinguere la fama posteriore dalle prove storiche. Il libro affronta inevitabilmente la domanda più nota legata al 64D. C. Nerone fu il responsabile dell'incendio. Angela non tratta l'accusa come un fatto acquisito. Le fonti antiche sono indispensabili, ma non sono neutre né concordi in modo semplice. Furono inoltre scritte in contesti politici e cronologici che impongono cautela. L'opera invita perciò a separare l'immagine popolare dell'imperatore, che osserva Roma bruciare, dalla consistenza delle testimonianze disponibili. Questo non produce una soluzione totale e definitiva, che le prove non permetterebbero, ma una revisione del metodo con cui si formula la domanda. È più utile considerare quali interessi, paure e ostilità abbiano alimentato le dicerie. Quali misure Nerone avrebbe adottato durante l'emergenza e come la ricostruzione urbana successiva abbia rafforzato i sospetti. In particolare, l'associazione fra il disastro e i progetti imperiali, inclusa la successiva Domus Aurea, contribuì a rendere credibile un nesso causale che non equivale a dimostrazione. Il capitolo storico più ampio riguarda dunque la costruzione della memoria. Un sovrano controverso può diventare il contenitore ideale di una spiegazione semplice per una tragedia complessa. Angela usa il caso per mostrare al lettore che la divulgazione storica richiede di convivere con l'incertezza, senza sostituirla con leggende rassicuranti. Infine, un metodo ibrido fonti classiche, archeologia e ricostruzione narrativa controllata. L'Inferno su Roma si distingue per il tentativo di ricostruire un evento scarsamente documentato attraverso discipline diverse. I testi di autori antichi costituiscono il punto di partenza, ma vengono messi in dialogo con dati archeologici, studi storici, topografia, meteorologia e conoscenze relative agli incendi. La pluralità delle competenze non elimina i vuoti delle fonti. Serve invece a circoscrivere ciò che può essere considerato plausibile. Per esempio, una descrizione dell'espansione delle fiamme può essere valutata rispetto alla struttura della città e ai meccanismi fisici della combustione, anziché derivare solo dalla tradizione letteraria. Al tempo stesso, Angela adotta una forma narrativa vivida, con scene e personaggi che rendono leggibile il processo ricostruttivo. È qui che risiede sia la forza sia il limite del libro. La forza è l'accessibilità. Il lettore può visualizzare spazi, tempi e conseguenze dell'evento, senza affrontare un apparato specialistico. Il limite è che la vividezza può far apparire certe alcune sequenze che, per loro natura, restano ipotesi ragionate. L'autore cerca di segnalare questa differenza tra dato, deduzione e integrazione verosimile. Per leggere l'opera in modo proficuo occorre dunque accettarne il doppio statuto, non una cronaca completa del 64 DC. Impossibile da possedere, ma una ricostruzione divulgativa che rende esplicito il lavoro necessario per avvicinarsi a quel passato. In conclusione, il volume è consigliabile a chi vuole avvicinarsi alla storia di Roma antica, senza rinunciare alla complessità dei problemi interpretativi. Può interessare della trilogia di Nerone, gli appassionati di archeologia urbana, chi segue la divulgazione di Alberto Angela e chi desidera comprendere il grande incendio, oltre l'immagine stereotipata dell'imperatore incendiario. È accessibile anche a chi non possiede una preparazione specialistica, perché la narrazione rende concreti spazi, procedure e conseguenze del disastro. Tuttavia, offre un beneficio intellettuale più preciso della semplice immersione nel passato. Mostra infatti come si costruisce una spiegazione storica quando le fonti sono parziali, tarde o orientate da giudizi politici. Il lettore impara a distinguere testimonianza, inferenza e scena verosimile, nonché a considerare il ruolo delle condizioni materiali nella storia. Rispetto a molti libri sul tema, centrati soprattutto sul carattere scandaloso di Nerone o sulla questione della sua colpevolezza, L'Inferno su Roma si differenzia per la focalizzazione quasi operativa sulla catastrofe, il fuoco, la geografia della città, il vento. L'edilizia e l'azione dei vigiles diventano strumenti per spiegare perché l'incendio poté assumere proporzioni eccezionali. Il taglio cinematografico può risultare, per alcuni, insistito o troppo romanzato. Proprio per questo va letto come divulgazione narrativa e non come sostituto di un'indagine accademica. In tale registro, il libro è efficace nel coniugare rigore prudente, chiarezza e attenzione alle persone comuni coinvolte nella tragedia. Se vuoi supportare Alberto Angela, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!